Matilde Serao, Sacrilegio, parte 2. Guido e Teresa, queste miserie infinite, questi esseri devastati e rovinati, si conobbero. L'uno sapeva dell'altro per fama di esistenze perdute, ma fra loro non si stabilì alcuna simpatia. Invero, vivevano ognuno nella selvatichezza diffidente che segue le grandi sventure, in quell'egoismo sospettoso di chi ha troppo sofferto. Ognuno si teneva caro il proprio dolore, non curante dell'altro. Non gli pungeva neppure la curiosità. Ognuno apprezzava il proprio dolore superiore a quanti umanamente possano esistere nel mondo. L'anima di Teresa era più dignitosa e severa, chiusa nell'asprezza dell'orgoglio, meditante nella solitudine. L'anima di Guido si immergeva in un cinismo tacito, ripensando tutti i rifiuti che gli uomini e le cose gli avevano inflitti. Né simpatia, né curiosità, né pietà. La tempesta che aveva squassato quelle fragili imbarcazioni aveva inghiottito tutto. Solo un duplice egoismo, egualmente acuto, egualmente profondo, creò tra loro una relazione di visite. Egli veniva da lei in certe ore, la salutava senza interesse, le faceva qualche domanda vaga, poi sedeva e fumava. Nella casa di Teresa vi era un silenzio intenso e una penombra triste che conveniva a Guido. Non vi erano uccellini che cantassero. Mancavano i fiori nelle giardiniere. Il pianoforte era chiuso a chiave. Visite non ne venivano mai. Lei vestiva di nero, come una monaca. Non portava né profumi né gioielli. Parlava poco e piano. Per lo più, dopo averlo salutato, si rimetteva a leggere con una attenzione concentrata, senza levare la testa, se non quando lui se ne andava, per salutarlo di nuovo. Oppure rimanevano ambedue in silenzio, senza guardarsi mai, pensando. L'uno non s'accorgeva più dell'altro, indifferenti, sottratti alla nozione del tempo e dello spazio. Talvolta Guido se ne andava in punta di piedi, senza salutare, e Teresa non si accorgeva che più tardi di quella partenza. Un giorno Guido si abbandonò in uno di quei suoi abbattimenti profondi. La sigaretta spenta, le braccia prosciolte, la faccia cadaverica. Lei non lo comprese, o non pensò neppure a chiedergli che cosa avesse. Un giorno lei, d'un colpo, fu presa da una crisi di singhiozzi, torcendosi le braccia, bagnando di lacrime il cuscino del divano. Lui la lasciò fare, infastidito dal rumore, non trovando una parola da dirle. Una sera lei leggeva ancora. «Che leggete?» chiese lui, lasciando cadere la domanda, non curante della risposta. «Leopardi», rispose lei senza alzare la testa.
«Un uomo che dice di aver sofferto».
«Non è vero», mormorò Teresa.
«Non è vero», gridò lui rabbiosamente. «Non permetto a nessuno di dire che ha sofferto quando non ha vissuto la mia vita».
Lei lo guardò, sdegnosa, fremente per lo stesso sentimento di egoismo vanitoso.
«Sentite», disse lui pacatamente dopo un poco,
e senza guardarla, fissando il muro dirimpetto o un punto indefinito senza fare un gesto, con la voce bassa, dove non scorreva più calore, dove non vibrava più vita, fermandosi ogni tanto per respirare, le narrò minutamente la storia del suo amore, come era nato, in quale ambiente desolato era cresciuto, come egli ne era stato invaso e travolto, poi come questo amore era stato violentemente spezzato. Egli narrava lentamente, senza fare alcuna osservazione, impersonalmente, quasi che dicesse la storia di un altro. Precisava nettamente i fatti, dati, metteva le date, accennava a tutte le più piccole circostanze. Il racconto sgorgava freddo e tranquillo, con un movimento di impulsione quasi matematico, andando dritto alla sua via, quasi rigido, quasi inflessibile. Sembrava il resoconto imparziale, né severo né indulgente, di un giudice che ha dimenticato di essere uomo. Non portava opinione di narratore. Sembrava che in lui tutto tacesse, dalla coscienza alla fantasia, e che solo operasse lucidamente, algebricamente, la memoria. Teresa ascoltava, senza guardare Guido, distesa nella sua poltroncina, con gli occhi socchiusi, immobile, senza interromperlo mai. Attenta, forse, disattenta, forse, ma simile alla sfinge che tutto pensa dietro la sua fronte di liscio granito. Lui narrò a lungo, suonavano le ore dell'orologio, trascorreva la notte e lui narrava sempre e lei ascoltava sempre. Quando finì, l'alba bigia spuntava. Lui si levò, prese il cappello, senza aggiungere altro. Lei si levò senza parlargli. Guardandosi in faccia, si videro lividi in quella scialba luce. Così, tacitamente, si lasciarono. Il giorno seguente, quando lui giunse, Teresa trovò la parola. «E voi?» gli chiese.
«Io ho finito, ho chiuso, sono morto».
«Oh, felice, felice!» gridò lei. «Io sono viva, ancora, io non posso morire!» E trasalendo, impallidendo, piangendo a riprese, coi singhiozzi che rompevano le parole, col rossore dello sdegno che asciugava le lacrime, coi fremiti della gelosia che ancora le facevano morire la voce, ora abbandonandosi nella desolazione, ora rialzandosi nella collera, ella disse come si era perduta. Era un racconto informe, affogato, tutto ripetizioni, tutto intralciato di osservazioni, di esclamazioni, ricominciato 5 o 6 volte affannoso, balzante dall'ironia alla passione, dalla tenerezza al furore. Lei raccontava esaltandosi, inebriandosi della propria voce, ascoltandosi come se Guido non fosse più là, come se dialogasse con se stessa. Da tanto tempo quella storia le ruggiva dentro, ed essa la comprimeva e si sentiva soffocare. Era presa dalla febbre dell'espansione, dal delirio di dire tutto, di gettare via il suo segreto per poter respirare. Avessi avuto 100 persone là innanzi, crudeli o indifferenti, avrebbe sempre detto tutto. Si sentiva morire se non parlava. Quando tacque, non aveva finito. Solo la voce mancava, gorgogliante nella strozza, solo il corpo si lasciava vincere da una lassezza. Ma nella figura ella rimaneva tragica e disperata, simile ad una greca eroina di Eschilo che la fatalità ha pietrificata nel dolore. Da quel giorno l'uno fu necessario all'altro. A vicenda si imponevano il proprio egoismo e senza impietosirsi l'un l'altro si prestavano attenzione. Non chiedevano che di poter parlare, che di sfogare l'amarezza inesauribile della loro vita, e la pazienza dell'ascoltatore era calcolo di colui che aspetta il suo turno. Forse Guido diceva di più e meglio. Lui era più glaciale, più morto. Sceglieva le parole lentamente, trovando quelle più efficaci, rendendo la sua idea con una lucidità meravigliosa. La frase si insinuava tutta flessuosa, la frase si allargava tutta piena di un'armonia infinita, la frase si faceva smagliante, tutta ricca di colore. Egli era stato quasi un artista. Raccontando l'anima sua si sdoppiava. Il dualismo della coscienza diventava evidente e nell'atonia del suo spirito ancora pareva che narrasse il romanzo di un altro. Di questo egli forse era inconscio. Se Teresa trasaliva, egli non se ne avvedeva.
Se una parola rude, selvaggia, brutale la faceva impallidire, egli non se ne accorgeva. Egli non si accorgeva di questo brutale effetto. Guido sembrava si dirigesse a un pubblico invisibile, cercando di trascinarlo. Sembrava che parlasse di quel passato d'amore innanzi alla pubblica opinione per accusare la donna che era stata l'ultima sua sciagura. Così giunse il tempo in cui Teresa esteriormente, anche senza comprendere spesso quello che egli diceva, ella sentiva ondeggiare nel suo cervello quella voce carezzevole e penetrante che pareva conoscesse tutte le sottigliezze dell'intonazione. Quella voce le faceva l'effetto di un delicato piacere fisico, le produceva un senso di benessere fresco, un cullamento quasi inavvertito, tanto era lento. Ma in certe sere in lei l'angoscia diventava impaziente e come lui taceva, quasi aspettando, lei trabalzava, nervosa, a dire. Prima cercava di moderarsi, di temperare la voce e di dominare l'impeto nervoso. Ma il suo carattere orgoglioso e la sua gioventù ribelle si spezzavano in quei ricordi così caldi, così vivaci. Si interrompeva talvolta. «Sentite, ho la febbre, come allora?» E metteva la sua mano su quella di Guido. Lui la tratteneva nella sua, mollemente, con una strisciatura lieve delle dita, una carezza di pietà, che parea dicesse «Poveretta, poveretta». Quella compassione segreta di un essere infelice verso una creatura infelice faceva sgorgare le lacrime di Teresa. A lei, immobile, di sotto le palpebre abbassate, piovevano le lacrime sulle guance, disfacendosi sul collo e sul petto, senza che lei li asciugasse. Allora sentiva un tocco leggero di mano sfiorante i capelli, come un soffio, come una carezza, che parea dicesse «Poveretta, poveretta», ma nient'altro. In breve l'uno sapeva la storia dell'altro, a mente. Poteva dirla coi minimi particolari. Le lettere erano state lette, tutti i pezzetti di cose che segnavano una data nell'amore se li erano mostrati. Era rimasto l'estremo pudore dei ritratti, ma anche quello fu distrutto. Teresa aprì il medaglione che portava al collo e, chinandosi verso Guido, gli fece vedere il ritrattino di lui. «Era bello, ma doveva essere malvagio», disse Guido dopo una lunga pausa. Poi cavò fuori il portafoglio e mostrò quel viso di lei, pallido, come quello di una morta, poiché sembra che i ritratti abbiano senso e vita. Teresa e Guido lo guardarono per molto tempo, senza dire nulla. Infine, Guido, coprendole delicatamente la bocca con la mano, le disse con la sua voce insinuante, quasi parlante in sogno. «È strano. Nella fronte e negli occhi voi le rassomigliate tal quale». E nient'altro. Ma una sera burrascosa di autunno, nella disperazione di un doppio naufragio, nel brancolare cieco di due anime ottenebrate in un esaltamento bizzarro, vinti da una forza ignota, senza volontà, senza memoria, ammalati di passato, inferociti di passato, lo insultarono in un bacio, lo calpestarono in un bacio. Passarono 3 giorni senza vedersi e senza scriversi. Teresa visse quei 3 giorni immersa in uno stupore doloroso, rabbrividendo ogni tanto come le ritornava la coscienza di quello che avevano fatto. Le pareva di dormire e di sognare sempre, un sogno pieno di paure, pieno di cose orribili. Ogni tanto apriva gli occhi, ma li richiudeva, spaventata dalla luce, spaventata dalla realtà, immergendosi di nuovo in quel dormiveglia dove almeno l'acuzie si attutiva. Il senso del presente si smarriva in un orizzonte vago e senza contorni. Lui visse quei 3 giorni rabbioso, agitatissimo, bestemmiando se stesso e l'amore, e tutto, incapace di prendere una decisione forte. Inquieto di questo risveglio, incapace di volere qualche cosa.
Quando si rividero, provarono un acutissimo sentimento di pena, un imbarazzo, un senso di vergogna. Insieme si tesero le mani supplicandosi «Perdono!» e piansero insieme. Quelle lacrime furono benefiche e calmarono quella pena. Una tenerezza grave li prese come se fossero due grandi colpevoli pentiti che il rimorso ha domati. L'uno si struggeva di pietà per l'altro e cercava lenire dolcemente quell'anima ferita. Guido ritrovò la sua parola seduttrice e la mano molle, femminile, che aveva blandizie materne e sfioramenti infantili. Diceva a Teresa delle cose gravi o serie, molto lontane dall'amore. Una efflorescenza sentimentale, un discorso tutto musicale che le cantava una ninna nanna soave. Lei si lasciava riprendere da quel fascino e spalancava gli occhi di sonnambula in faccia a Guido, sorridendogli, crollando la testa come se quel discorso, di cui spesso il senso le sfuggiva, la convincesse e la consolasse. Lui stesso si abbandonava in quello stato di dolore indolente in cui manca la volontà per soffrire. Così il rimedio fu cattivo quanto il male. Potevano scordare per un momento, ma appena soli, la loro coscienza si rialzava e li ingiuriava. Allora, per senso di vanità, mentendo a se stessi, l'uno mentendo all'altro, sentendo la necessità, il peso e lo scorno della menzogna, dissero di volersi bene, di amarsi molto, di amarsi sempre. Ognuno diceva tra sé: «Ho il dovere d'amare perché ho tradito». Ogni giorno recitavano una commedia ignobile, pallidi, inetti, disgustati della rappresentazione, nauseati delle parole e dei baci. A volte presi dalla stanchezza invincibile di questa commedia dove tutto era falso, dove gli attori avevano dimenticata la parte e il rossetto male celava i volti sbiancati, si fuggivano. Ma involontariamente, dopo 3 o 4 giorni di tortura, per l'abitudine di vedersi, per il desiderio di ritentare la prova, si ritrovavano. E la comica storia, piena di lacrime represse e di grida soffocate, ricominciava. Erano tormentati anche nell'egoismo. Per delicatezza non si parlava più del passato, non vi era più rinnovamento di confidenze, mancavano tutte le espansioni. E poiché solo il passato poteva loro ispirare qualcosa di vero, poiché solo il passato volevano nominare e non potevano nominare, così tacevano spesso. Più che mai erano lontani in quel silenzio. «A che pensi?» domandava Guido. «A nulla», diceva lei glacialmente. «Assente ogni intimità. Almeno prima erano semplicemente estranei, riuniti dal caso, destinati a rimanere estranei. Ma ora? Rimanere estranei, dopo quel che era accaduto, rimanere estranei, mentre dicevano e giuravano d'amarsi, era uno squilibrio, una contraddizione, un'altalena pazza. Istintivamente i nomi degli altri ritornavano in campo, si guardavano in volto spaventati come se vedessero apparire un fantasma. Dapprima finsero anche la gelosia per convincersi che si amavano e indifferenti si tormentavano, facendosi delle scene furibonde dove l'esaltazione era tutta di cervello, dove spasimavano per un altro dolore, dandogli la forma della gelosia. Si ingiuriavano brutalmente, ma in fondo ghignava la coscienza mormorando «Non me ne importa niente, non me ne importa niente». Poi la gelosia nacque veramente, una gelosia tutta di amor proprio, una gelosia senza amore, una gelosia volgare, a capricci, a dispetti, a piccole feroce. «Tu ami ancora lui!» diceva talvolta Guido, insistendo, incrudelendo, offeso nel suo orgoglio di uomo. Teresa non osava dire di no, la parola le moriva sulle labbra, voltava la testa in là. «Lo vedi? Lo vedi? Tu l'ami ancora, sei una sciagurata!» inferociva lui. Gli è che si ricordavano ognuno la storia dell'altro, precisamente, serviva per la loro tortura.
A lei tu scrivevi ogni giorno e a me mai, diceva Teresa. A lui tu hai dato le tue trecce dei tuoi capelli, a me nulla, diceva Guido. Tu hai passato 6 mesi passeggiando la notte sotto le sue finestre, con me niente, diceva Teresa. Tu hai passato 3 anni in casa sua e da me non un minuto, diceva Guido. Rinascevano i ricordi assidui, angosciosi, mescolandosi stranamente al presente. Io voglio che mi chiami Ninì, come chiamavi l'altra, diceva Teresa, ostinandosi, diventando malvagia. Non posso, non posso, faceva lui disperato. Riapparivano le memorie, turbando il presente, guastandosi nel presente. Se mi vuoi bene, non devi portare il medaglione col ritratto dell'altro, diceva Guido. Non posso, non posso, gridava lei, singhiozzando. Ma tutto precipitava in un delirio di collera senza nome. Avidi di crudeltà, inebriati di cruccio, decisi di andare sino in fondo al loro peccato. Portarono il loro amore dove erano vissuti gli altri due amori, nei giardini, nelle ville, nelle campagne, sulle spiagge, nelle strade, nei teatri. Dove c'era un ricordo, vollero deturparlo. Rifecero la via della passione senza passione, rifecero la via dell'amore cambiandola in via crucis. Erano ebri del loro peccato, ammalati, agonizzanti. Stracciarono le lettere, dispersero i ricordi, spezzarono i ritratti, presi dalla follia della distruzione. Fino a che una sera egli le disse: «Voglio che mi baci come l'altro». «Vattene, vattene!» strillò lei. «Io non ti amo, vattene! Io non posso amarti, vattene! Io ti odio, vattene!» Lui la odiava nell'intensità dello sguardo. In verità, essi sono più infelici che mai. Infelici quanto umanamente si può essere. E se si rivedono talvolta, si fanno orrore, poiché hanno commesso insieme un sacrilegio.